Buongiorno Daniel Ritzer.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti.
Si prepara sabato la finale della Champions League, ma oggi sulla regione, sulle pagine della regione, si torna indietro di 40 anni a una vicenda drammatica per il calcio internazionale, la strage di Bruxelles.
Esattamente, sì. Oggi appunto ci sono diversi spunti legati all'attualità, ma abbiamo insieme scelto di andare a spulciare le pagine dello sport che raccontano di questa tragedia, di questa ricorrenza, e la raccontiamo in un articolo del collega Stefano Marelli con una testimonianza, cioè con una persona, un ticinese, che quel giorno era lì presente allo stadio Eysel di Bruxelles, quel fatidico 29 maggio 1985, e insieme tra i dati storici raccolti da Marelli e il testimone, ricostruiscono quei momenti drammatici e per certi versi assurdi vissuti alla vigilia di questa partita, dove ci fu quella famosa tragedia legata appunto alla violenza del tifo inglese, gli hooligans che negli anni 80 erano soprattutto anni molto molto caldi, dove ancora il fenomeno non era stato del tutto inquadrato, e anche legati al cedimento di un muro di contenimento dove i tifosi italiani, che in questo caso non erano nemmeno tifo organizzato, violento, ma erano famiglie che si trovavano in quella parte dello stadio, questo muro cedette e quindi decretò la morte di diverse persone, altre purtroppo morirono soffocate dovute alla pressione delle stesse persone in cerca di una via di fuga. Forse quello che emerge diciamo come retroscena, come sfondo a questo racconto di questo signore Renato Pifaretti, presente a Bruxelles quel giorno, è proprio la modalità molto diversa e per certi direi lenta in cui circolava l'informazione 40 anni fa. Pifaretti racconta di essere stato allo stadio e di non aver capito esattamente nulla di quello che era successo, ancor meno dal momento in cui la partita si giocò comunque, e questo evidentemente col senno di poi acquisisce un significato quasi scandaloso.
Certo.
Addirittura con i giocatori juventini che non solo giocarono, si dice, costretti dalle autorità belghe, ma addirittura festeggiarono la vittoria, esultarono come se fosse una partita di calcio normale, avevano appena morto quasi 40 persone. Ecco, Pifaretti racconta: noi in realtà abbiamo saputo quello che era successo soltanto il giorno dopo, sfogliando la Gazzetta dello Sport. Cioè, allo stadio la gente non aveva capito quello che si era appena consumato, e non c'erano evidentemente video che cominciavano a girare sui social, né trasmissioni online che cominciavano a raccontare quello che stava accadendo in tempo reale. Ecco, credo che ci sia, oltre alla ricostruzione, alla ricorrenza di un episodio drammatico per il calcio continentale, anche forse una riflessione un po' diciamo metagiornalistica, ma anche legata alla società e ai modi di fruire l'informazione che si pone, che è una riflessione molto interessante.
Sì, è da questa testimonianza di Renato Pifaretti, chiassese doc, che era lì, emerge proprio questo aspetto qui, no? Il fatto che loro stessi non si rendevano conto che c'erano stati addirittura dei morti, loro pensavano forse che ci fossero stati dei feriti, quindi l'informazione è arrivata molto tardi. Una testimonianza che vale la pena di leggere per ricordare quello che è stato questa tragedia, di come poi il calcio sia cambiato molto, e anche la gestione di questi eventi sportivi enormi. E da una tragedia dello sport, una tragedia umanitaria di cui parlano tutti i giornali oggi, abbiamo letto in rassegna stampa tutte le prese di posizioni che stanno arrivando per quanto sta succedendo a Gaza, e oggi, fatto non comune, l'editore e la direzione della regione, dunque anche tu Daniel Ritzer, prendete posizione su una questione che ha a che fare con Gaza e la critica di quanto sta avvenendo lì per mano del governo israeliano.
Sì, è vero quello che dice, è un fatto inusuale che ci sia una nota, una presa di posizione congiunta tra direzione e editore. Quello che firmiamo oggi, 8 mani in tutto, quindi 3 membri della direzione e il nostro editore, o forse addirittura 10 mani, visto che l'editore potrebbero essere intese 2 persone, e riguarda una situazione vissuta dal collega Roberto Antonini, e proprio in quanto collaboratore, collega nostro, che l'editore si aggiunge a questa nota di solidarietà verso Roberto Antonini, che è stato accusato, per quanto ci risulta, anzi in maniera completamente comprovata, a torto dall'Associazione Esizia di Israele, di aver utilizzato toni antisemiti, di non essere in grado di dirigere il corso di giornalismo della Svizzera italiana. Ecco, un attacco frontale che a nostro avviso è del tutto ingiustificato, che va stigmatizzato, è un'ingerenza in un ambito che non compete l'Associazione Esizia di Israele, ed è chiaramente una manifestazione del livello di complessità e di difficoltà a inquadrare i fenomeni relativi a quello che sta succedendo in Medio Oriente. Cioè, il fenomeno dell'antisemitismo lo si conosce, lo si condanna con forza in qualsiasi sua forma, e questo è sacrosanto per la regione, per Antonini, anche per le migliaia di persone che hanno manifestato sabato a Verizzona. Ciò non toglie il fatto che in questo momento chi si ritiene difensore dei diritti umani si deve assolutamente schierare per denunciare le atrocità che il governo di Israele sta commettendo nei confronti del popolo palestinese, e una cosa non implica l'altra, cioè sostenere i diritti umani non implica adottare posizioni antisemite. Questo per noi è una linea chiara di demarcazione, ed è quello che, appunto, esprimendo solidarietà al collega Antonini, abbiamo voluto sottolineare.
È una posizione che emerge sempre di più anche dai quotidiani internazionali. Ieri Luigi Manconi su La Repubblica esprimeva lo stesso concetto, cioè che criticare le politiche di Israele non vuol dire essere antisemiti. Oggi sull'Avvenire Anna Foa, un esponente importante del mondo ebraico italiano, fa lo stesso ragionamento, dichiarando che...
Io l'avevo scritto venerdì sulla Regione, nel senso, rifacendomi alla tragedia anche avvenuta a Washington, i due diplomatici israeliani uccisi, avevo, tra virgolette, colto quell'occasione proprio per enfatizzare questo, cioè tutte le tragedie, tutti gli attacchi terroristici e criminali vanno condannati senza esitazione. Non si può però cadere facilmente nell'etichetta dell'antisemitismo, perché da un lato tendiamo a legittimare in quel modo l'azione criminale del governo Netanyahu. Dall'altro, e forse appunto il paradosso, è quello di banalizzare il vero concetto di antisemitismo, che sappiamo dove ha portato nella storia dell'umanità e che non può essere preso alla leggera.
E le immagini che arrivano da Gaza, poi dopo l'incidente di ieri nella distribuzione degli aiuti umanitari, non può che fare riflettere su quello che sta succedendo lì, e lo fate sulla prima pagina della Regione, Daniel Ritzer, con una presa di posizione: non è antisemitismo, sono i diritti umani. Grazie.
Grazie a te Mattia, una buona giornata a tutti.